Ciao a tutti da Faz, benvenuti alla puntata numero 456 di Boldullai. Buona Pasquetta a tutti. Siamo in diretta, come chi ci sta seguendo da una decina di minuti mentre cazzeggiavamo amabilmente sa già. Per tutti gli altri è una puntata normale, solo con un tasso alcolico più alto del normale, cioè neanche tanto più alto del normale in realtà, con un tasso alcolico generico, così, diverso da zero. Ciao Nick.
Buonasera a tutti, ben trovati, buona Pasquetta grigliata e quant'altre cose a tutti.
Ciao Lore.
Ciao a tutti, ciao da me e dalla Parigina in inverno. Molto bene, tra l'altro.
Sai che la Parigina in inverno è la versione invernale di una birra al miele, ma con in più la sapa, che è, così facciamo un bellissimo crossover con Canditi Birra. La sapa, come i sardi sapranno, adesso mi cazzeranno anche perché la spiego male, è una specie di, come dire, glassa di vino. Cioè la glassa di aceto, la sapa è una specie di glassa di vino che loro usano per condire i dolci, tipo le Seadas. E quindi usano la glassa di vino per fare la birra. Vabbè, insomma,
fa niente. Vedi che avevo ragione, che chi ti spiega la birra ti annoia, che nessuno gliel'ha chiesto.
infatti io quando è arrivato e ho detto la parigina è, volevo dire buona, punto.
Ciao Greche. Team. Ciao team.
Ciao a tutti. Tranne gli Spurs, che sono usciti malissimo.
Dopo ne parleremo magari. Non c'è Show, invece forse c'è Fleccio, ma non lo sappiamo, non abbiamo notizie di Fleccio. Cioè, in realtà oggi
Fleccio sta convivendo con Scarpelli, è quello che è successo.
È stato, diciamo che Fleccio è stato inghiottito nel multiverso di Scarpelli.
Sì.
Cioè, non saremo certo noi a giudicarlo, nel senso che se ha trovato la felicità così.
Sì, sì, no, ma a parte questo, devo dire che è stato un circolo vizioso di tecnolesi che si pompavano a vicenda ed è finita in tragedia. Ma a parte questo, vabbè, insomma, niente di diverso dal solito quando ci sono loro di mezzo, solo che essendoci solo loro è finita peggio del solito.
Tanto fatto, siamo stati accusati di cultural appropriation.
Da quale punto di vista?
Credo quello dei sardi.
Senza, mi spiace. Oggi ho tra l'altro in alcune chat private mi hanno mandato messaggi di bandiera dei quattro mori così a tradimento oggi, ma tanto quelli sono sempre ovunque. Va bene, niente, parliamo un attimo di playoff. Io direi, prima di tornare a salutare le squadre uscite, Lore, se lo rifai vomito però, stai buono per favore, non muovere mai più la telecamera. Grazie. Preoccupiamoci un attimo di quelle che si sono giocate. Premesso che c'è Fleccio che dice non mi dà l'opzione di joinare. Si è talmente gasato che usa anche joinare adesso invece di... Io non ce la posso fare. Ma cosa devi joinare così?
Dimmi che sei boomer senza dirmi che sei boomer.
Esatto. Io non ce la faccio. Non ce la posso fare. Vabbè.
Ma che vuol dire?
Non lo so. Comunque, mentre Fleccio cerca di entrare...
Oddio, è mio nonno.
Vabbè. Mentre Fleccio cerca di entrare...
Come faccio a invitare qualcuno? O fisicamente?
O a Scarpelli, che si vera.
Vabbè. Mentre cerchiamo di capire questa cosa, dicevo, premesso che ovviamente nella sostanza non è ancora successo niente, quindi... qualsiasi serie può letteralmente finire ancora 4-0 per le squadre che hanno vinto la 1 o 4-1 per le squadre che la 1 l'hanno persa, quindi nessun giudizio sarà mai così lapidario. Facciamo un attimo una carrellata sulle gare 1 e io vi chiedo se non è veramente successo niente o se in realtà magari qualcosa è successo, qualcosa che non ci aspettavamo, qualcosa che può cambiare l'inerzia della serie, qualcosa che...
No, big live streams are not supported, ma che cazzo dice?
No, non ce la faccio. Ma secondo me stai giocando Twitch. Fleccio, hai capito dove devi entrare?
Aspetta, ma sì, ho mandato l'invito.
Gli hai mandato l'invito, vabbè.
Gli ho mandato l'invito.
Vabbè.
Provo da cena.
Comunque, sì, va bene. Comunque, detto questo, io partirei, Lore, dalla partita che vi riguarda, che manco hai visto perché tanto cosa c'era da vedere, quindi iniziamo dalla Est 1-8. Che è sembrata decisamente una 1-8.
Io non ho guardato e ho chiesto informazioni al giro, no, a parte gli scherzi, anche perché fondamentalmente non mi aspettavo particolarmente qualcosa di differente. Infatti la prima domanda che ho fatto a voi è stata, ma la terza è stata messa? E poi giustamente mi dicono no, magari per mandare il segnale in difesa, però poi per il resto diciamo che è stato giornatina in ufficio per gli Heat, e questo ora io non voglio dire che questa è una serie che può finire in quattro partite, ma sì, questa è una serie che può finire in quattro partite, se non ci mettiamo anche il discorso di una partita che può essere messa a riposo, tutto quanto. Però mi sembra, secondo che le squadre quest'anno siano state molto differenti.
Il primo tempo degli Heat, secondo me, è stato difensivamente la quinta, proprio immediatamente in faccia. Okay.
Sì, sì, ma ti dico, è un po' un modo per far vedere a Trae Young che, ok, il play-in bravissimo, però ecco, finisce lì.
Cioè. No, no, è anche per dirgli, tu sei un cattivo, guarda quanto siamo cattivi noi.
Ma lei, vi faccio vedere cosa vuol dire essere villain.
Dopo sei minuti era alle mani con Jimmy Butler, letteralmente sei minuti.
Sì.
Dopo immagino che siano stati a fare scambi di cipria con Kyle Lowry.
Sì, sì, sì.
Hanno tirato tipo 1 su 20 combinato Young, Bogdanovic e non mi ricordo chi, Werther, insomma. Vabbè, diciamo che l'Atlanta non poteva andare peggio, per Miami poteva comunque andare meglio, hanno beccato la serata di grazie di Duncan Robinson, che ha avuto una stagione abbastanza complicata, ma occhio specialmente a questo livello, magari poi, che ne so, in un'ipotetica finale di conference Duncan Robinson fa fatica a stare in campo, ma questo livello qua è ingiocabile per gli altri. E io direi qui non è successo niente, ce l'aspettavamo grosso modo così sbilanciata, ci è arrivata nei denti.
Diciamo che ci aspettavamo magari una partita dove Trae Young faceva fatica ed è stata la prima.
Tim, vuoi aggiungere qualcosa o qui andiamo?
No, no, disgusto una
partita. Va bene. Possiamo dire Collins male. Collins male al rientro.
Collins non tanto male.
Ma proprio non c'entrava nulla con il resto della
squadra. Collins non c'entrava nulla, la squadra si era un po' ripresa nel tuo periodo senza di lui, poi non necessariamente qua c'è una correlazione tra le due cose, però questo è obiettivamente successo. E anzi, paradossalmente, il momento migliore degli Hawks in tutta la partita è stato palla a Gallinari a 6 metri, si svita per aria, non lo marca nessuno, canestro, ok, bello. Intanto è arrivato Fleccio, vuole anche parlare, cosa devo fare?
Tra l'altro Gallinari era sciolto e dinoccolato come tipo me dopo che ho fatto serata o ho camminato tipo con della ghiaia nelle scarpe per un giorno più o meno.
Sì, sì. Ciao Fleccio, benvenuto quando vuoi, con calma.
La tecnologia mi ha sconfitto
per la terza volta oggi, la prima durante la registrazione, la seconda durante la pubblicazione e adesso un'altra.
Forse
anche di più.
Fleccio, puoi alzare un attimo il volume del tuo
microfono? Glielo alzo un po' io intanto. Stranamente Fleccio al volume basso, non succede mai, vabbè. E, no, dicevo, Lore, se hai qualcosa da aggiungere, se no andiamo avanti, penso che Miami, Atlanta, magari diventerà interessante per altri motivi, diventerà interessante nelle partite di Atlanta.
Perché non lo è stata. Perché non è suo video, è circolare.
Com'è circolare, scusa?
Avanti, forza, via.
Vabbè, non commento questa cosa che ho appena visto.
È quello che a Livorno chiamerebbero arrondeman.
C'era per forza bisogno di tirare in mezzo Livorno, vabbè.
Sì, perché ho scoperto un'altra tipologia molto bella, oltre arrondeman, che è una delle mie preferite. Mm-hmm. Ovvero a Livorno arrondeman vuol dire tantissimo, perché quando c'era l'invasione americana, magari facevano circolare, facevano around man. E loro questo gesto hanno inteso come tanta roba, quindi arrondeman. Ed è il motivo per cui tipo la tuta da ginnastica a Firenze si chiama Tony.
Però vedi che i toscani sono peggio di quelli che ti spiega la birra? Cioè anche loro si spiegano delle cose. Spiegano
l'inglese però i toscani, capito?
Io mi ricordo comunque che l'italiano non è altro che una forma di fiorentino rivisitata, quindi purtroppo la gulla è quella.
Purtroppo, dico anche io purtroppo.
Però quando i fiorentini ci capivano qualcosa, non quando capivano al contrario il segnale del...
Va bene, restiamo sullo stesso.
Peraltro, Fleccio, hai dato dei fiorentini ai livornesi, quindi adesso hai dei nemici mortali.
Restiamo sullo stesso pezzo di tabellone, va? Andiamo a vedere la partita tra i Sixers e i Raptors. Qui, secondo voi, è successo qualcosa o non è successo niente?
Beh, sì, dai, questa non me l'aspettavo così. Mm-hmm. A parte che Phil ha vinto per KO tecnico, perché ha già praticamente seccati 4. Hanno menato.
Gara 2 non la giocano Barnes, Trent, Thaddeus Young e forse qualcun altro.
Thaddeus Young ci prova, ma insomma,
sì.
È un po' da vedere così. Sì, cioè sono stati estremamente fisici, gliel'hanno fatto fare ed è una cosa che sono stati fisici troppo. Cioè, come Miami l'ha fatto con Trae Young, l'hanno fatto con tutta la squadra. Embiid ha fatto anche un paio di porcate, cioè erano forse roba che andava un attimo punita.
E andava però a comunque... caccia di zigomi Embiid l'altra sera.
Sì, però comunque tecnicamente Phil è stata molto superiore ed era una cosa che non mi aspettavo. Mi aspettavo che Nick Nurse avesse preparato qualcosa, non c'è stato grandi cose. Mi aspettavo anche già una Ciwa titolare, invece si è visto pochissimo, ha tenuto nulla. Embiid non hanno avuto modo di tenerlo. Harden ha fatto una delle sue partite in cui era in forma, è stato veramente smantellato. Era una delle serie che dicevo, questa qui può andare gara 6, gara 7, se giocano così dubito arrivi a gara 6.
Tra l'altro Fila ha giocato una partita in cui è andato tipo a 140 offensive rating, delle cose obiettivamente senza senso, e hanno giocato tutti praticamente a loro meglio. Paradossalmente quello che ha giocato peggio è stato Embiid, che ha detto tutto, perché comunque sta la chiave per smontare la difesa di Toronto, quindi...
Ah, comunque non lo tenevano, non c'avevano nessuno.
Decisamente, esatto, decisamente questa KO tecnico. Però, insomma, ne mancano altre 3, 4, 5 o 6.
Sì, sì. Diciamo che anche gara 2 sembra avviarsi verso... Come ha detto il maestro Bottini prima, se Fila non la vince qua scatta lo psicodramma, perché giocano veramente contro la squadra B di Toronto, quasi, e insomma... Questa la devono vincere per forza. Poi è quando stata... sono a Toronto si vede, perché Ty Bull non c'è, per un po' di cose.
È stata una bella partita di Harden, probabilmente dell'Harden che vedremo da qui in poi, quindi meno scorer, molto più playmaker, molto più point guard. Non so poi se questo sia sufficiente ai Sixers per essere una contender vera, perché probabilmente servirebbe Harden modello MVP, però comunque è stato un bel vedere da questo punto di vista.
Bisognerebbe parlare di Maxi, che è stato forse il migliore della serata, a parte Jordan Poole, più o meno una roba del genere. C'è stata un'altra prestazione che non ricordo, ottima.
Beh, ma... Anthony Edwards anche.
Anthony Edwards, perdono. Sì,
sì, sì, però sì, sicuramente.
Sì. Fleccio, sei bassissimissimo.
Cioè, ti ho rialzato ancora e sei bassissimo lo stesso. Stai parlando a un metro dal microfono?
Non puoi alzarlo manualmente dalla tua cuffia, col microfono da gaming?
No, perché sul telefono. Sul telefono. Perché non riusciva a joinare cheat, e quindi è sul telefono, pensa. Però,
non puoi avvicinare il telefono al tuo orefizio?
No, una brutta immagine.
Scegli tu quale orefizio.
Che bei momenti.
Cambiato niente.
Parla, vai avanti, parla, basta. Urla.
Maledetti tecnolesi.
Che a Fila è tutta la stagione che
secondo me traduco per chi non ha visto un concerto nell'ultimo mese, quindi non può sentire le frequenze di Fleccio, ma ha detto che non ci credeva che Max potesse essere il secondo violino, invece ha dimostrato che sapeva farlo.
Più che altro io non ho mai condiviso in modo particolarmente entusiasta live sul discorso di Toronto in generale. Mm-hmm. La prima partita che ha un po' tecnica, non ci piove. Francamente l'impatto in generale, quello che possono fare i Raptors, secondo me quest'anno è stato ampiamente sopravvalutato, perché più o meno eravamo tutti convinti che uscissero sotto dalle foglie e in qualche modo mettessero in grave difficoltà qualunque squadra fosse orbitata da quelle parti. Personalmente non mi hanno mai fatto impazzire, nonostante Nurz e compagnia bella. Cioè, una squadra che mi sembra proprio che abbia il cartello del work in progress e quindi ci vuole la stessa. All'altra parte, probabilmente, Fila è una squadra che quando si rende conto che dall'altra parte l'avversario tende a essere morbidoso, più che il cucchiaino tende a prendere la paletta, quella del ghiaccio, quindi nel senso che è una squadra che ama uccidere l'avversario dall'altra parte. Non ho visto grande via di mezzo, però ecco, se a Fila serviva l'iniezione di fiducia per iniziare i playoff in un certo modo, magari ha fatto tutto quanto gioco. In generale però, ecco, a me sembrano decisamente modesti proprio come avversari, al di là del discorso diciamo di Fila. Cioè non è questo un banco di prova che reputo interessante.
È anche vero che abbiamo visto svariate volte negli anni le squadre di Doc Rivers e le squadre di Harden e le squadre di Philadelphia partire bene una serie e poi implodere, quindi questa è decisamente una serie che, per quanto questa partita sia andata in modo abbastanza diverso come ce l'aspettassimo, adesso non sto a dirvi che addirittura Toronto fosse favorita o che fossero 50-50, però probabilmente era la partita su cui c'era l'upset più quotato. C'è tempo.
No, io mi
qui faccio io il pompiere, ecco.
Io mi permetto di sentire su quanto riguarda da Toronto, quanto ha detto Tim, ma quelle sono visioni personali, per carità, e perché per me Toronto rimane sempre una squadra esempio per quanto riguarda l'NBA, per come viene messa in campo e tutto quanto, e posso capire il discorso del forse c'era tanto hype, però secondo me è più un problema che secondo me Toronto rimane una squadra veramente minavagante, ma mi sembra che con Philadelphia abbia trovato l'accoppiamento peggiore in assoluto.
Te lo dico, non siano messi male in campo, anzi è palese che abbiano qualcosa in più e siano spursetti nella gestione. Per quello che contesto è proprio la qualità media, che a parte uno o due, secondo me, sento troppo cuoricini negli occhi per quello che vedo. È palese, paradossalmente sono vittime della loro qualità, nel senso che diversi giocatori o non hanno più incrociato la stagione giusta, o magari sono in fase di crescita e quindi giustamente non aspettati, però ecco, effettivamente se ne parla, secondo me dal tuo punto di vista il lato negativo è che se ne parla troppo, il lato negativo è quando è così, effettivamente aspetti sempre che dall'altra parte siano come dei fottuti Vietcong e facciano del male alla superpotenza che c'hanno da parte. Però a parte Siakam e un altro paio di cose, a me onestamente mi continua a sembrare una squadra che non c'è questa qualità media, solo ce l'ha nell'allenatore e nei principi.
Su quello sono d'accordo, ma io infatti volevo dire questo, cioè la qualità media dei giocatori, secondo me, per avere una squadra che è comunque a playoff a giocarsi contro Philadelphia, mi sembra molto bassa, questo sono d'accordo. Però
credo che lui dicesse questo, cioè non era una critica
alla
costruzione della squadra o al lavoro di Mario. Era un discorso di non sono di quel livello lì, ecco.
E allora non l'avevo capito io.
Posso azzardare un'opinione semi-impopolare?
Vai Nick, vai. Si sente? No, quindi parla Nick. No, scherzo, parla, dai.
No, ma è meglio o peggio?
Parla e basta. Non...
Ok. No, io dicevo che le speranze che alcuni addirittura davano per favoriti i Raptors, e queste speranze si basavano sul fatto, queste valutazioni si basavano sul fatto che i Raptors avessero un vantaggio in termini di lunghezza, profondità, atletismo, eccetera, eccetera. Nel momento in cui loro impostano una partita che, come diceva Nick prima, anziché picchiare si sono fatti picchiare, e a quel punto questo vantaggio viene meno, quindi hanno sbagliato anche probabilmente l'approccio fisico alla partita.
Andiamo avanti. Io
volevo dire una mezza cosa impopolare, che è: sono gli hit dei poveri i Raptors,
però molto poveri.
Sì. Non ho detto dei poco abbienti, ho detto dei poveri.
Dei senza tetto. Sì, no, sono d'accordo, e ce ne accorgeremo probabilmente nel corso degli anni. Adesso è ancora il periodo assestamento post titolo e post.
Però come costruzione roster, come allenatore che si diverte a fare roba, e sono più giocatori funzionali a fargli fare cose che al talento proprio che hanno, siamo lì.
Sono d'accordo. Passiamo nella seconda metà del tabellone dell'Est, con ovviamente le altre due partite. Inizierei da Bucks Bulls, che si è giocata da poche ore.
Io quella lì, colpevolmente, ho visto i primi 10 minuti e ho detto non c'è niente da vedere, ho spento.
Sì, e come ho scritto prima sulla chat, lì è stato Bud che si è voluto togliere il sassolino dalla scarpa e ha detto: ah sì, credete che sia finita? Ve lo faccio vedere io. E quindi ha iniziato a fare le cose che faceva Bud prima di vincere il titolo. Quindi minutaggi bassissimi, la gestione finale di Giannis è stata veramente... Cioè, torniamo al famoso discorso di Oladipo, non se l'avete vista... C'era Giannis con 5 falli e quindi Bud che lo toglieva per i possessi difensivi e lo metteva per gli offensivi, quando al limite dovresti fare il contrario, cioè voglio dire, se lo togli è come se avesse già fatto il sesto fallo, ma fa niente, non gli è andata bene.
Era un kicker Giannis.
Circa, sì. Non lo so, cioè Giannis gestito come se fosse Tybull, vabbè, anzi no, il contrario. come se fosse Duncan Robinson, cioè in campo solo per l'attacco e non per la difesa. Però vabbè, insomma, fa niente, l'hanno portato a casa. In realtà i Bulls sono stati in partita molto più di quanto è legittimo aspettarsi in generale, e molto più di quanto è legittimo aspettarsi quando ti trovi DeRozan che tira 6 su 25, Vucevic che tira 9 su 27, con 5 su 8 nel terzo quarto, quindi con 4 su 19 nel resto della partita, e Lavin che tira 6 su 19, in qualche modo sono stati in partita, bravi loro, fantastico Caruso in difesa, specialmente nel quarto quarto, hanno avuto un buon contributo alla panchina, anche se poi, ad esempio, Dosunmu, che è stato una delle loro chiavi della stagione, ha giocato veramente pochissimo, ma non era la sua partita. Però direi che i Bucks comunque sono una squadra più forte, questa serie era destinata a durare poco, a prescindere. Poi vabbè, sappiamo che Chicago fa molto fatica contro le squadre forti, però il fatto che Bud non abbia perso certi vizi un po' fa alzare qualche sopracciglio.
De Rosa ha detto che non tirerà 6 su 25 tutte le sere, mi aspetto che tiri 5 su 28 la prossima.
Allora, in realtà ho guardato e non era mai successo. Quindi solo un paio di volte ha tirato tipo 7 su 20 o cose del genere nella sua storia playoff, okay. Forse una con gli Spurs e una con Toronto. Quindi in realtà potrebbe anche aver ragione, questa qua è stata la sua peggior prestazione.
Sì, però ti mancava Jrue Holiday o Middleton, cioè.
Sono d'accordo.
Non diciamo è che la prossima volta ti marca Seth Curry. Cioè, e quindi...
Quella dichiarazione di DeRozan è una di quelle robe che può solo finire o male o malissimo. Però vabbè, insomma, meglio di così può andare, ecco. Però qui credo che non sia successo niente, cioè non è successo niente perché Chicago non ha trovato contromosse utili allo strapotere di Giannis, le uniche contromosse utili sono state da Bud, quindi non vedo niente qua io onestamente. Giannis in questa partita è stato più 19 in 34 minuti, di cosa stiamo parlando?
Qualcuno di voi non ha pronosticato lo sweep qui?
No, perciò... Flecce team 4-0 entrambi?
Ma io me lo auguro, considerando la canestro che esibiscono a tutto il rispetto, me lo auguro proprio. Sinceramente, una in più darebbe un fastidio terrificante per quanto mi riguarda. Però dai, per una 4-0 e 4-1, cioè, in generale i Bulls sono stati tanto belli i primi mesi quanto brutti quelli dopo, e quindi anche poi la narrativa la mandi a quel paese, perché oggettivamente è una squadra che fatica a mettere assieme il pranzo con la cena. Io non faccio fatica a stabilire qual è il problema tecnico dei Bulls. Cioè, come prima andava l'acqua per l'orto e sembrava che effettivamente anche i limiti dei diversi giocatori improvvisamente si fossero sublimati in un contesto di squadra funzionale, adesso all'improvviso la Vin sembra la Vin, De Rozan sembra De Rozan, in senso lato. Quindi è una squadra che offensivamente parlando sicuramente una o due partite rischia di potersele portare a casa contro i Bucks, però la sensazione che hai è che quando, diciamo, la mettono un po' più sul fisico e un po' più sulle partite playoff classiche, da questo punto di vista ormai i Bucks hanno accumulato molta esperienza, non sembra che ce ne sia tanto a livello di combattimento.
Come dicevi giustamente tu, i Bulls nella seconda parte della stagione sono stati esattamente i Bulls che ci aspettavamo, e tra l'altro per la prima volta nella carriera intera di Billy Donovan da allenatore la sua squadra non è finita in top 10 difensiva, ma non solo non è finita in top 10, i Bulls hanno chiuso la stagione al 23esimo posto in difesa, che è esattamente dove ce l'aspettavamo. Quindi io credo che se si esce un attimo dall'analisi micro, cioè facciamo finta di aver simulato questa stagione, cioè di non aver vissuto emotivamente i due buzzer beater consecutivi di DeRozan, l'inizio della stagione in cui i Bulls erano alla testa di serie numero uno e così via, guardiamo adesso distaccati, i Bulls sono in un ragionevole scenario di inizio stagione, quindi un pochino sopra il 50%, con una difesa abbastanza vergognosa e un attacco che funziona. Stanno giocando contro i campioni in carica. Quindi al di là dei singoli momenti la ridurrei così sta roba.
Sì, direi che i Wolves sono, anche come net rating, una squadra da poco più del 50% che ha overperformato, perché nel clutch DeRozan ha overperformato quest'anno. I Bucks sono una squadra con un record potenzialmente molto migliore del loro, un net rating molto migliore del loro, che ha perso diverse partite per infortuni, assenze e quant'altro. E quindi si scontrano due seed che non sono i seed che si stanno scontrando adesso. Nota margine, secondo me, uno dei lati positivi del play-in è che c'è un minimo di scrematura per squadre del genere. Ora i Bulls non ci sono rientrati, però secondo me i Bulls erano uno di quelli che se finivano nel play-in non so se riuscivano a qualificarsi, perché ci sono magari squadre che hanno, sono più in palla, sono meno infortunate, quello che vuoi, ma potrebbero potenzialmente dare delle serie più equilibrate, più interessanti da vedere.
Ci sta. Passiamo invece alla partita che è stata decisamente la migliore di queste prime otto, di questa prima tornata. La sfida ovviamente tra i Celtics e i Nets. Ovviamente ho ascoltato Bill Simmons e parlava di partita da finale di conference e tutto il resto, magari non esagererei, però vabbè, ma era giusto ascoltarlo. Però obiettivamente è stata una gran bella partita.
C'è una domanda interessante sui Bulls di Carlo.
Vai,
dice, secondo voi quanto della differenza del defensive rating tra prima metà e seconda metà è dovuto a come fischiavano i falli all'inizio stagione dei Bulls?
No, è dovuto decisamente più al fatto che hanno perso Lonzo e Caruso insieme. Con Lonzo e Caruso insieme, questa è comunque una difesa sopra la media. Hanno avuto praticamente mai Lonzo e poco Caruso, e quindi sono finiti sotto decisamente.
Sì, e aggiungo che il Caruso che è arrivato adesso non è il Caruso di inizio stagione.
Caruso di adesso ha giocato un quarto quarto alla grande, a inizio stagione giocava tre quarti alla grande.
A maggior ragione sentitevi quelli che volevano DeRozan MVP. Sentitevi, è stata una crociata che ho dovuto combattere due o tre settimane. Sentitevi, rendetevi conto dello scempio che avete fatto.
Vabbè, segnava qualsiasi cosa gli passava per le mani, mica colpa nostra. Va bene, passiamo alla partita di Boston. È successo qualcosa? O non è successo niente?
Beh, l'ora se ne va.
Non so se, ma non so se avete visto con che faccia si era frizzata, era bellissima. Speriamo ci
No, per paura del Pride se n'è andata.
Sì.
Secondo me è successo che dopo una partita preparata perfettamente dai Celtics e molto molto male dai Nets, eppure hanno avuto bisogno dell'ultimo tiro per vincerla, se no la perdevano. Questo secondo me è un segnale di speranza per i Nets e di preoccupazione per i Celtics, perché veramente per quel che si è visto in campo dovevano stravincerla questa partita, perché hanno fatto migliori, sono stati migliori negli aggiustamenti, migliori nella preparazione delle singole giocate, delle singole azioni, sono stati diciamo così, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, eppure ancora un po' la perdono, e questo è significativo, anche perché nel momento in cui i Nets non hanno ricevuto nessun contributo significativo da molti giocatori, e poi finisci che ti fai tenere in partita da Dragic, ecco, sono segnali non positivi sul lungo periodo. Sul breve periodo è stata una partita che i Celtics hanno preparato in maniera perfetta, però.
Scusate, però credo che in questo momento sia più interessante cambiare direttamente il tema di questa puntata, perché si è appena conclusa un'intervista di oltre due ore di Sam Presti, che nella sua exit interview ha risposto alle domande degli ascoltatori, ciao, dei cronisti che seguono.
Esatto. Anche dei nostri. Dei nostri ascoltatori.
Ascoltatori di Acimiano. Due ore e venti di conferenza stampa di Presti. No, scusa, Fleccio.
E durerà di più la conferenza stampa di Presti di Exit Interview o il tempo on the clock al draft di Presti?
Dice, potrebbe essere una buona opzione anche questa. Guarda,
drammatico tra drammatico e imbarazzato invece come l'ha preparata Steve Nash, perché per mille motivi, non ultimo il fatto di avere un quintetto titolare che non aveva reso bene e essere ripartito nel secondo tempo esattamente con quel quintetto e aver preso il parziale che ancora un po' gli spacca la partita e la consegna ai set.
Io sono molto d'accordo su questa ultima cosa, però come dicevamo anche ieri sera e stamattina con Nick, in sostanza i Nets si ritrovano a far giocare Seth Curry esclusivamente come decoy, ma non inseguitemi, ciao guardatemi, ma sto in un angolo, manco fossi PJ Tucker, solo mi rispettate un po' di più perché sennò tiro il 55% piedi per terra.
Cioè lui serve solo a portare via un difensore dall'area, appunto,
e per nessun altro motivo che non hanno nessun altro potenziale quinto da schierare, perché Steve Nash butta in campo lui, Mills e Dragic sperando che almeno uno gli dia qualcosa, Ieri Draghi ci ha giocato obiettivamente una buona partita, anche trovato un paio di soluzioni estemporanee che hanno aiutato i Nets a chiudere il parziale, quando stavano più 15 Celtics, qualcosa del genere.
Strano. Partidone, Mills, proprio la
guardia. Mills no.
Però se parli da uomo ferito,
conta il giusto. Parla da capitano, viene a sentire, però, oh, che forte Mills, abbiamo visto la differenza.
Comunque, i Nets hanno vinto i minuti senza KD, che è una roba che non succede praticamente mai.
Sai che non ho guardato però quanti minuti senza KD siano stati anche senza Drummond, perché potrebbe essere più potente dell'assenza di KD la presenza di Drummond.
Sì. Io chiedo ancora perché aprile 2022 ci si chiede se Drummond può stare in campo ai playoff, la risposta è sempre la stessa: no, non ci può
però
stare.
Le alternative in questo momento sono Griffin morto, Aldridge, benissimo, letteralmente morto e resuscitato.
Gesù Cristo.
Lui era veramente morto. Esatto. Quindi, insomma, siamo lì.
Come stanno? Cioè, i Nets fondamentalmente sono una versione un po' più fortunata dei Lakers, semplicemente perché stanno a est. Quest'anno non è che le due squadre siano andate in modo diametralmente opposto, cioè due mostri nel caso di degli Nets, almeno uno dei due un po' più praticabile rispetto a quell'altro, e per il resto un pessimo allenatore, in questo caso Nash molto peggio di quello che fa Lakers, e in generale una squadra che cerca di mettere assieme i pezzi che gli chiedono i giocatori di riferimento, e il risultato più o meno non è dissimile.
Guarda, sono molto d'accordo su quest'ultima cosa che hai detto, nel senso che è abbastanza chiaro che Nash, per quanto fosse estremamente carismatico da giocatore, da allenatore sia ancora un work in progress, mettiamola così. Quindi al di là della lavagnetta gli manca probabilmente la capacità di gestire certe personalità. E se KD ha scelto Kyrie, probabilmente perché sotto anche lui è un Kyrie, cioè uno shot maker, uno che alla fine dei conti, nonostante tutto, vuole essere quello che fa il supereroe e segna i canestri buoni. Poi è uno che non ha praticamente mai segnato 50 punti, che non ha fatto fatica a entrare nel meccanismo di Warriors, quello che volete, però KD sotto, nonostante sia praticamente la miglior stella con cui poter giocare di sempre, esclusi quelli che hanno il pallone in mano per la maggior parte del tempo, è uno shot maker. E se tu hai KD e Kyrie, che hanno delle capacità da passatore incredibili, ma sono degli shot maker, la tua squadra probabilmente sarà incentrata su quel tipo di attacco lì, quando stringi. Quindi io credo che nemmeno Pop, nemmeno Spo, nemmeno Nurs potrebbero fare un attacco veramente fluido con questi. Meglio di così, senza alcun dubbio. Però stringi, secondo me l'indole di questa gente conta.
Che volevano loro, il problema drammatico è quello, al di là di Irving. Comunque, cioè, non ci dimentichiamo che a questi gli manca comunque quello che resta di Simmons, o comunque sono stati vittima, insomma, del ricatto di Harden sulla deadline. Questo non va assolutamente trascurato, nel senso che al di là dei demeriti la situazione non era e non è comunque semplice. Dall'altro, Celtics niente di straordinario, però l'impressione è che effettivamente di queste cose ne parliamo sempre, ma è bello ogni tanto vedere, ne parliamo sei mesi, poi i playoff durano meno, finalmente un banco di prova, una squadra solida, io dico inizio stagione, insomma, reminiscenze di un certo tipo, dubito che andrà tanto giù, prima o poi si riprenderà, non immaginavo che prendessero Derrick White, però se ne è matto, cioè uno che sembra un allenatore, per quanto ancora è in fase di giudizio, Derrick White gli ha aumentato la qualità delle rotazioni, ruotano in 7 in 8 e quei 7-8 che ruotano sicuramente qualcosa più di Pritchard sarebbe il caso, però effettivamente sono versatili e in linea di massima l'impressione che sia una squadra tutt'uno,
i suoi difetti, qualitativamente parlando non straordinaria, però che ci abbia delle varie skill, cioè sembra messa in campo da gente che dice come facciamo a tirarci una squadra di pallacanestro che abbia un minimo senso, e quindi non è detto che siano buoni, però almeno sono sensati. La pallacanestro del 2022 è già tanta roba.
No, sono anche buoni, dai, sono anche buoni.
Falso, ce l'hai una sirena punto MP3 da tirare?
Arrivo, dammi un secondo che arrivo.
Invece ho osato dire che i Celtics l'hanno preparata bene, hanno giocato al massimo e...
e Alberto è impazzito.
E Alberto e Frank l'hanno presa benissimo.
Aspetta che arrivo.
E dammi una, te la sono accollata, ho detto ma sì, perché...
Se avessi detto che erano una merda fumante, dovevano morire.
Grazie, grazie.
Ok, no, arriva,
però,
ce l'ho.
Però io posso fare l'avvocato del vorrei fare in maniera molto nuova e inedita l'avvocato del Pride. Vorrei
no,
fare.
What a twist!
Incredibile. Però ieri ora, Boston ha giocato bene, secondo me, ha giocato bene, ma ha finito sempre male. Cioè, nel senso, soluzioni ne trovavano, hanno sempre finito male, tante volte anche per quanto riguarda anche un arbitraggio che secondo me è stato abbastanza scadente, soprattutto verso di loro. E questa è una partita che se Kyrie giocava, non dico normale, ma una pallacanestro degna della terra non piatta che lui crede sia, però ecco, però... una roba molto molto bene, ma non così tanta roba, secondo me sarebbe finita molto prima. E da questo
però
punto di vista
che KD ha giocato veramente male
e KD è vero, parte... veramente male, per carità, però ti dico, di là hanno finito molto male, non penso sia nelle loro corde, questo lo dico da persona che non ha visto tante partite dei Celtics, però ci sono rimasto abbastanza del fatto che comunque sia Brown che Smart che chiunque tirasse da sotto fosse così poco preciso. Su questa roba qui ci sono abbastanza rimasto, però hanno tirato tante volte con contatto, però non mi sembravano tiri infattibili, ecco, da atleti e giocatori come noi.
Ma io son sinceramente convinto che Brooklyn non ne vince neanche una. E non lo dico per scaramanzia o cosa, ma mi sembra veramente poco.
Un saluto ad Antonio.
Mi no, spiace. Non vorrei offendere nessuno, non voglio farne a nessuno, ma mi sembra veramente poco. Cioè, mi sembra veramente una squadra molto sì. scarsa con due giocatori molto molto forti, che è una cosa un po'...
Su Nash, esatto, perché su Nash avete detto tantissimo voi prima. A me mi ha fatto un'impressione di vuoto nei make-up abbastanza impressionante, perché
ma lo dicevamo prima, non ne hanno 5 da mettere in campo
un giocatore, sì è vero, ma non è solo quello, non lo so,
no non è solo quello, poi... ma gli manca completamente la fase difensiva, completamente gli manca un qualunque sistema di gioco che non sia diverso dall'ISO.
Sì.
Stanno giocando con fondamentalmente la miglior squadra NBA da 4 mesi a questa parte.
Sì, però Nick, è vero, non è che tu puoi cavare il sangue dalle rape, però almeno capire che forse è meglio dare qualche minuto in più a Claxton e qualche meno a Drummond, o magari non iniziare il secondo
guarda,
tempo con Drummond.
Poi, guarda,
certo, non ho detto che...
No, no, ma io sono d'accordo con te, per carità, però secondo me comunque non la vincono lo stesso, anche se capiscono queste cose, arriva la fine serie che non è vinta una. E mi potete dire comunque, nonostante che gli sia andato male, nonostante tutto, sono andati lì e hanno perso l'ultimo secondo. Io ti posso dire, secondo me non sono riuscito a vincere neanche questa.
Il problema grosso con i Nets è l'overreaction, nel senso che qui più di altre serie, secondo me c'è il rischio, più o meno quello nel ragionamento di Nick, ha senso, 2-4, non ci piove. Però il problema è che questi sono proprio perché simili ai Lakers, puoi beccare bisogna vedere quante partite incrociamo in cui dall'altra parte vincono perché uno dei due, presumibilmente Durant, che comunque la prima ha fatto bene ma non benissimo, decide questa la vinco, e credo che almeno uno o due c'è il rischio che lo faccia. Esattamente come dall'altra parte, quando LeBron accendeva l'autobus una partita o due, comunque la vinceva per delirio di onnipotenza, al di là dei danni che facevano dall'altra parte. Ecco, secondo me la dobbiamo leggere da questo punto di vista. Tecnicamente è un knockout, cioè pessimo allenatore, squadra assemblata mai dal GM. Non ho detto, non va dimenticato il fatto che comunque c'è stato quel ricatto sulla deadline.
hanno perso per una virata fantastica, un gesto tecnico incredibile fondamentalmente, perché poi quello che devi dire,
sì, poi ma alla fine dici un abbaglio difensivo di tre giocatori dei Nets spaventoso.
Sì, ma allora, difensivamente loro non hanno difensori. Qui in chat hanno scritto ora del fatto se Nets avessero ragionato in difesa, ci sono ragionatori in difesa dei Nets, perché poi io è quello che voglio dire.
Però tecnicamente Durante è bravo.
Però non da solo della serie. A me
non da solo, ma Durante che si accorge che il suo uomo sta segnando a canestro magari.
Sì. Allora, lì è sempre la tenuta. Io avrei scommesso, penso, tre case sul fatto che Smart sarebbe morto con la palla in mano su quel possesso, vi dico la verità, con tutto il bene che si può volere. Però,
io, guarda, pensavo avrebbe fatto passi dopo quella finta. No, è stato bravo, sono stati molto bravi, è stata una bella
partita.
Secondo me l'ultimo freddi, possesso dei Celtics è molto più indicativo di quello che si è visto per il resto della partita dei Celtics. Cioè, sì, i Celtics sì, giocano molto più così che come si è visto nel resto della
partita. E quello che dicevo io prima, infatti, dal punto di vista che sì, vero, diranno Durant, di là tanto cari e tutto quanto, questi hanno sbagliato cose che non sbagliano di solito. Questo volevo ribadire.
Sì.
Se si fa la scala dei valori, qui rimane sempre una bella bilancia verso il verde, non direi altro.
Volevo dire a Fleccio che insomma ha criticato le scelte in Nets, come dicevamo prima, che in questa partita Claxton ha giocato 30 minuti, non mi ricordo, aspetta che lo prendo al volo, credo una trentina di minuti, adesso se mi date un secondo ce l'ho sotto mano.
Ha giocato sì, la partita di 30 minuti e 37.
Perfetto, e in tutta la stagione, in tutta questa stagione, Claxton ha giocato ben tre volte più di questo minutaggio. Quindi faccio anche fatica a dire che Nash ha stravolto i minutaggi dei suoi lunghi e non ci ha capito niente, perché letteralmente è stata la quarta partita di Claxton per minuti giocati in questa stagione. È che è Claxton, non gliene puoi dare 40.
Sì, cioè non quello.
Insomma, rispetto ai primi 5 minuti del secondo tempo di Drummond, preferirei vederne so, 40.
Ma è Drummond,
poi,
Cristo.
Poi si torna a quello che diceva Nick. Comunque, probabilmente sul lungo periodo non ti fa nessuna differenza. Su questo non ci piove. L'unica speranza minima, proprio minima, che si possono appigliare è che in teoria avrebbero ancora un Ben Simmons da inserire, ma è tutto da vedere che cosa possa dare Ben Simmons se gioca in un contesto così elevato come è il banco di prova che ti rappresentano questi Celtics. Fossero al primo turno contro Atlanta, senza offesa per nessuno, magari dici provi a buttarlo dentro. Così dubito, io stesso te lo dico, che possa essere un fattore.
È quello che hanno a disposizione, nel senso non è tanto la qualità che è comunque discutibile, il fatto che non ci sono difensori competenti, che anche quello, ma la cosa drammatica è proprio un livello di composizione veramente all'ABC, cioè non c'è un 3.
E il problema è che in teoria c'era, gli danno anche 18 milioni l'anno. Vabbè, però poi le cose capitano.
Nel senso, a posto suo ci sarebbe stato Harden, nel senso che comunque sì, anche quello è un 3.
No, non Simmons, Joe Harris.
Ah, Joe Harris, scusa, io non pensavo a Joe Harris, l'avevo...
No, Joe Harris.
Lo avevo assolutamente... Sì, comunque uno però, non esattamente
sì, certo,
universale. Cioè, io non sono necessariamente d'accordo quando... Fleccio fa il discorso che comunque l'NBA moderna è costruita sui tre, però nel male, sulle ali del certo tipo, cioè sono d'accordo in generale, non così contestualizzato, però questi esagerano all'altra parte, cioè o lunghi tradizionali o a parte i due mostri o praticamente esterni che hanno le stesse caratteristiche, Mills, Dragic, Kerry, bene o male sono quelli lì. Brown è un giocatore universale, però è alto, cioè un barattolo e mezzo, non arriva a 1,96 probabilmente, quindi cioè, premesso che Nash è un cane per quanto mi riguarda, il peggior cane in assoluto è chi ha tirato questa squadra.
Però quando hai un roster così tanto top heavy, adesso non voglio arrivare a dirti guarda i Lakers, però è chiaro che quando hai 3 max, il resto lo fai con quello che ti capita, e non voglio dire che Marx abbia fatto il lavoro migliore possibile, però non è neanche così orrendo a bocce ferme. Poi uno si è rotto, l'altro è imploso, l'altro è morto, e alla fine sono 7 giocatori presentabili, di cui solo 4 forti. Quello sì.
questi sono i resti di una squadra fortissima che non è mai partita.
Esatto.
Che ha giocato 13 partite. Una squadra
sì, non è mai esistita questa strada. Una squadra potenzialmente fortissima.
Lasciamola qua.
Ci sono due domande dalla chat, se volete.
Vai.
Volevo dire, ultimissima cosa, è anche difficile sterzarlo in corsa. Cioè,
certo.
Quando hai una squadra così top heavy, hai anche dato un indirizzo che ha una certa inerzia. E l'idea era, noi abbiamo Harden, Irving e Durant, e quindi della difesa ci potrebbe anche interessare il giusto. E per quel poco, quelle 16 partite in cui si è visto, sembrava anche che avesse ragione. Poi ovvio che quando ti scoppia tutto in mano, all'improvviso è difficile andare a ritrovare improvvisamente, dico, Dio, devo cambiare filosofia, devo mettere dei difensori accanto a KD e Kyrie. E cioè non ce la fai neanche impegnandoti, ecco. Tutto qua.
Sì, ma non ce li ha manco volendo. Chi è il miglior difensore? Kessler Edwards? Cioè, che è uno che
dovuto cambiarli.
Forse Bruce Brown.
Sì, no, Bruce Brown, ok, ma Bruce Brown gioca già 40 minuti o poco meno.
Ah, dici l'attenzione in più da aggiungere, sì.
Cioè, il giocatore migliore che hanno da raccattare nella panchina è Edwards, che è pur sempre un rookie e diverse volte in stagione è stato protagonista di dormite, off the ball e cose del genere. Siamo questi, lasciate che siamo questi, vai con le domande.
Allora, Lorenzo chiede dell'atteggiamento nei confronti dei tifosi, che ne pensate? Immagino quello di Kyrie.
Di Kyrie?
Credo di sì, non è specificato.
Da un certo punto di vista è divertente.
Sì, beh, secondo me è divertente.
È divertente. Gioco poi parte. Silver non credo l'abbia preso bene, però è divertente.
Però è un gioco delle parti che ci sta ai playoff e va bene a tutti, fondamentalmente possiamo dirlo.
Una cosa sensata che mi ha detto Simmons e Russillo è: non mi aspettavo che inquadrassero così tanto lui che faceva il medio. Cioè, in realtà di solito queste cose vengono un po' insabbiate. E invece le hanno fatte vedere tutte.
Invece l'avevo proprio smerdato, lo volevano in tutte le maniere.
Secondo me ci volevano marciare un pochino a calore. Lui pagherà 50.000, eccetera.
Fa engage, fa engage. Come direbbe Daniele di NBA Italia, fa engagement.
Sì. Io sono anche dell'idea che è divertente e lo puoi fare se sei in grado di subire e sopportare.
E in questo caso direi che sì.
Tipo, io apprezzo molto Curry che fa lo shimmy, e quando gli fanno lo shimmy se la ride perché cioè, ci sto.
No, sì, senza dubbio. Vai con l'altra.
Ah, l'altra era, al di là dei problemi difensivi, si può fare meglio offensivamente? Curry non credo reggano sempre da soli quei due.
È quello fondamentalmente che io dicevo su Nash, dove però Fazza ha detto anche un'altra cosa giusta, ovvero i ruoli di KD e Irving sono diversi e non c'è quel tipo di giocatore che può alzare il playmaking da quel punto di vista che ti permette di fare certe cose differenti. Secondo me è vero anche che secondo me qualche cosa di condiviso e non così individualista, secondo me qualcosa potevi provare a inventare anche solo all'uscita dei timeout, che è una roba che per cui mi tendo a puntare il dico contro Nash, ecco. Però per il resto non ha torto quello che dice Fazza, che ha detto Fazza.
Però per me la cosa grave non è tanto che nel finale di partita ti affidi agli ISO di Kyrie e KD, perché averne due giocatori da cui affidarti così negli ISO a fine partita, e mi sta anche bene che alla fine si trovino di tiri orrendi perché i Celtics difendono fortissimo negli ultimi possessi e raccatti giusto un tiro dalla spazzatura di Durant, che comunque entra perché è Durant. Mi va bene. Il problema è che tu non puoi farli giocare 42 minuti e poi fargli fare l'ISO a fine partita. Cioè, tu il primo, secondo, terzo, quarto devi cominciare a coinvolgere le persone. Loro sono partiti di ISO dal primo minuto.
Infatti, il discorso che faccio io, infatti, non è tanto il finale. Il finale è quello. Il finale quando hai due giocatori è quello. Finisce così.
Sì, esatto.
Il problema è prima. Il problema è che se te vuoi arrivare a quel punto lì, come hai detto giustamente te, devi prima pensare a qualche cos'altro che possa coinvolgere, che sia il fatto di alzare un pochino i ritmi, che non è facile con quella difesa. E tutto quanto, però è qualcosa c'è da pensare.
Che poi guarda, cioè, fanno fatica a arrivare in fondo a una partita, questi dovrebbero vincere una serie.
Anche perché, ragazzi...
Anzi, magari due o tre o quattro di serie, non una sola.
Cioè,
guarda, allora... Una soluzione ci sarebbe, che è anche l'unico modo per far stare in campo Drummond, end-off. Cioè, un end-off di Drummond con Curry è una soluzione offensiva che magari non è un pick and roll Curry-Durant, ma funziona, ti permette di dare un senso alla presenza in campo di Drummond, ti permette di tenere caldo Curry, così magari poi anche provare a sbattersi lui, ammesso che gli altri due lo vedano nel quarto quarto. E il discorso è che comunque non c'è stato un singolo secondo, e questo è anche giusto, e che i Nets hanno giocato senza Kyrie o KD in campo. E sempre per il discorso di prima, con Kyrie è assolutamente impossibile, con KD ci puoi lontanamente provare, devi arrivare al momento in cui dici a Kyrie e KD: sì, è vero, sei in campo con Ciccio, non ha papera, qui e qua, devi fidarti del fatto che Drummond e Curry in end-off abbiano la capacità di produrre dei punti. Mi sembra una roba per cui Nash non ha lo status, o non ha voglia neanche di chiedere, o non so, altre opzioni.
Sì, ma poi non ti puoi inventare a gara 2 dei playoff, queste cose, cioè non l'hai mai provato tutto l'anno.
No, però non te lo puoi inventare, secondo me dal punto di vista tattico te lo puoi inventare, perché un end-off tra Curry e Drummond non è che richieda chissà quanta...
No, va bene, ma quante volte l'hai giocato studio durante l'anno?
Non lo puoi fare perché non hai creato le basi, diciamo... di interazione tra esseri umani, perché questa cosa funziona.
Quello anche.
Più che quelle cestistiche.
Cioè, secondo me, forse hanno avuto più giochi a due tra Drummond e Curry quando erano a Philadelphia quest'anno, che quando sono passati a Nets.
Sicuramente.
Cioè, io poi il fatto che i giochi... non esiste un gioco fisso di Kyrie che fa con qualcun altro all'infuori di Durant, non esiste un gioco fisso di Durant che fa all'infuori di qualcun altro di Kyrie, secondo me è deleteria. Perché non ci sono... 5 possessi in cui Kyrie prende Claxton e lo porta al ferro lui per coinvolgerlo.
La risposta è che perché in questa stagione Kyrie ha giocato talmente in modo talmente occasionale che ogni palla che riceveva era praticamente fondamentale se la gestisse di per sé per entrare in ritmo. E quindi tu sei arrivato al 18 di aprile senza aver sperimentato niente, con l'unica cosa che Kyrie può fare e sa fare è: palla mia, faccio io. Meraviglioso, incredibile, ha fatto una partita offensiva senza nessun senso, il secondo tempo non ne parliamo, il quarto quarto stellare, però
amoroso, amoroso, però.
Va bene, intanto c'è vabbè, Giorgio che parla della sigla di DuckTales su Twitter, quindi forse è il caso di cambiare argomento. Passiamo a Ovest. Passiamo a Ovest, seguiamo lo stesso spartito. 1-8 Suns Pelicans, è successo qualcosa o non è successo niente?
Hanno menato Ayton, l'hanno menato male, gli hanno fatto menare male Ayton. Più o meno, secondo me, io mi aspettavo una roba del genere, sinceramente. Mi aspettavo i Suns che la portano a casa di una decina così, abbastanza in controllo. Non so se voi avete visto grandi spunti, ma i Pelicans hanno stravinto a rimbalzo. Beh, e la cosa che mi ha fatto strano è che secondo me i Suns gli hanno concesso. Hanno detto: prendetevi 20 rimbalzi offensivi.
Dipende da come vuoi gestire alcune cose. Nonostante che 20 rimbalzi offensivi, i Pelicans a metà campo hanno segnato tipo niente.
Cioè, hanno avuto 48 di offensive rating, 48 di offensive rating a metà campo, una cosa così. Una roba
sì, sì, una cosa così. Quindi chi se ne frega, cioè, nel senso, fatelo, prendete poi i rimbalzi.
Cioè, fondamentalmente che è una cosa che...
la transizione...
Sì, sì, ma effettivamente è una cosa che si riscontra. Tutti i rimbalzi offensivi dei Pelicans non erano mai schiacciate... soli contro zero, erano tira la palla in aria che ce n'hai quattro che ti stanno addosso, e... cioè, se il tuo attacco si basa su quello ce la giochiamo così, ci sta bene.
Io credo che ci sia troppa differenza tra queste squadre perché un singolo dettaglio tecnico o un singolo four factor, se vogliamo metterla così, per quanto stradominato possa pesare. Cioè, come ne parlavo con Dario, no, con Show e con Dario sabato mattina, mi ha fatto la roba su Twitter. Questa serie i Suns la vincono 4-0-4-1 anche se si riposano una partita a testa Paul Booker, Ayton e un altro a caso.
Cioè, sì. Però cioè, Paul ha giocato un quarto ieri.
Paul ha giocato... Paul non ha difeso un possesso ieri notte. Sì. Ha giocato un quarto solo, però...
però... Sì.
E se li è comunque messo però... in tasca. Se li è comunque messo in tasca.
Vabbè, io credo che quello che ha fatto Larry Nance sia sul penale. Sì. Credo che si vada su carica penale per quello che ha fatto a Nance.
Sì. Sì,
che difensivamente è tutt'altro che un fesso, nota bene.
No, non è così fesso, ma l'hanno dovuto togliere, non stava più in campo. No, esatto. Gli ha segnato 5 volte, una volta l'ha passata McGee.
Se tratti così, non so, appunto, Drummond, uno dice, vabbè, è Drummond. Invece no, quello lo fai, hai umiliato un difensore competente.
Uno dei loro buoni, ecco, non hai umiliato Herb Jones, per carità, perché...
Un po' anche Herb Jones.
Sì, vabbè, Herb Jones si è difeso. E io una cosa che ho scritto anche in chat, secondo me è molto esemplare come partita per capire perché un giocatore come Ayton e un giocatore come Valanciunas hanno due status diverse ai playoff. E le cifre che metteranno su questa serie non è detto che siano a favore di Ayton, anzi probabilmente Valanciunas finirà con più punti, più rimbalzi, più...
Ma magari Valanciunas la finisce 20 più 20 sta serie, cioè...
Sì, sì, ma esatto. Però mi sembra proprio che c'è un impatto diverso. Cioè Ayton ha ancorato una difesa e secondo me ha stravinto il duello con Valanciunas, che magari non so nemmeno quanti punti ha segnato, penso un sacco. Però Ayton ha fatto una partita, perdonami Tim, non voglio fare l'esame, sta dancanesca. Ci ha fatto 20 più 11, 20 più 9, una cosa così, silenziosa, assolutamente pulita, senza forzare niente.
Valanciunas 18 più 25.
Mondo, nessuno al mondo...
c'era Valanciunas, nel senso...
No, no, appunto, quello che sto dicendo, cioè Valanciunas non è un fesso, è un buon giocatore, è un buon centro.
È un titolare medio, secondo me.
Sì, è un titolare medio, però non vale...
Nessuno lo mette nella stessa frase di Ayton a livello di come...
No, 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 assolutamente, però...
No, quello che dice Nick è chi sostiene che non si debba dare il max a Ayton porta a supporto della... Esatto, porta a supporto di questa tesi il fatto che tu il ruolo di centro nell'NBA di oggi lo puoi dare a Tizio pagandolo l'MLE. Insomma...
Io non devo uguale al massimo, se è per quello, lo può anche uccidere dal punto di vista tecnico, però sì, capisco quello che intende Nick. Più che altro, cioè, Linz è una squadra giubilata da un'ottima seconda parte della stagione, ma a differenza di quello che abbiamo detto prima, magari non è modesta, nel senso che comincia a essere qualitativamente discreta. Però l'impressione è che quando giochi con una squadra come i Suns, che più o meno sono quelli da un paio d'anni, si spezzano come il grissino famoso, quello che usano per tagliare il tonno. È anche normale da questo punto di vista. Cioè, sinceramente ci hanno messo anche troppo i Suns, secondo me, per scrollarsi di dosso, a parte il primo quarto sontuoso.
Però, come diceva Nick, i Suns non fanno mai blowout. I Suns tutte le loro vittorie le fanno così. Ti cuociono a fuoco lento, ti tengono lì un parzialino, più 15, più 12, più 10, raramente più 20.
E il quarto quarto non li riprendi più.
Il quarto quarto non li riprendi più.
In generale, insomma, se poi questa doveva essere la partita in cui dovevano venderci Ingram, insomma, come nome del partito, magari ne riparliamo successivamente. Però, insomma, la differenza tra le due squadre, tra le due compagini... La fatica vero giovane mi sembra abbastanza evidente. Se non è 4-0 sarà 4-1, perché magari già.
Cioè, peraltro nulla per togliere Pelicans, ma direi che si accoppiano molto male con i Suns, proprio per loro è un accoppiamento brutto, perché i Suns possono mettere i migliori marcatori loro nei migliori giocatori di Pelicans e non scrollarsi nemmeno un po'. Possono mandare a ripetizione gente su Ingram, quindi se decidi di andare sotto ci mettono Crowder, se decidi di stare fuori ci mandano Bridges, se entra Cam Johnson comunque lo tiene, quindi si accoppiano veramente bene. E sinceramente i Suns quest'anno perdono solo da una squadra molto forte, i Pelicans non sono quella squadra lì.
Va bene, intanto ci sono stati i sorteggi per decidere l'ordine delle scelte per quanto riguarda le squadre arrivate con record pari. Chicago sceglierà davanti a Minnesota, 18 e 19. San Antonio sceglierà davanti a Denver usando la scelta dei Raptors. Brooklyn con la scelta di fila alla 23, Milwaukee alla 24 e San Antonio alla 25, quindi San Antonio ha vinto... se volete lo spareggio più importante, ha perso quello meno importante, poi Miami Golden State 27-28. In realtà poi Brooklyn ha un mese e mezzo di tempo da adesso per decidere se vuole questa scelta o la 2023 di Philadelphia, quelli saranno fatti loro. Passiamo a, seguendo lo stesso ordine direi, la sfida 4-5 tra i Mavericks e Jets, che è la calmo, respira un attimo che è la meno interessante a bocce ferme, perché mette di fronte una squadra in preda una crisi di nervi contro una squadra senza la sua stella, e in più si è dimostrata anche sul campo la sfida meno interessante.
Per me è bellissimo, cioè è la squadra tra una
cosa stai facendo, ma smettila.
È la sfida tra una squadra che non vuole passare e passerà, e una che fa di tutto per passare e non ce la fa.
Non ne guarderò un minuto.
No, è bellissimo.
No, non ce la posso fare, ragazzi.
No, è veramente una serie un po' povera di talento. Purtroppo è veramente povera di talento e povera di amalgama.
È la pupa e il secchione delle serie di
esagerato, cioè. Dai, esagerato.
Esagerato. No, vabbè, non so se riesco.
Vorrei sapere chi è la pupa e chi è il secchione.
È Gobert la pupa.
In realtà nel programma i bullizzati erano i secchioni, quindi Gobert è il secchione.
Sì, ma per forza era Mediaset, cioè la pupa.
Questo è un altro problema, però diciamo l'essere umano con della sostanza che mi ha bullizzato in quel contesto era il secchione, quindi Gobert
ma
è chiaramente.
Ma era Mediaset, cosa vuol dire?
Ma fa niente, Gobert è il secchione.
Sì, anche se stanca come secchione.
E quindi andiamo avanti?
No cioè, Dallas è finita veramente tipo a metà partita, non avevo più proprio un'oncia di talento per fare un canestro.
Dallas ha bisogno del miglior Brunson e ci siamo andati vicini al miglior Dinwiddie e non ci siamo andati tanto vicini.
Il problema è che Dinwiddie è il miglior Dinwiddie perché la gente se ne frega perché mandano tre su Doncic. Io non vorrei essere molto brutale, ma è così. Sì. La scintillante seconda parte di stagione di Dinwiddie è perché porca puttana, sì, fermate Doncic mentre Dinwiddie faceva quello che voleva.
Sì. Va bene, vedo dell'entusiasmo, quindi andrei avanti.
Carlo dice Dallas deve attaccare in transizione di più se vuole provare a rubarne una. Sì, quando non c'è Drummond, quando non c'è Gobert. Cioè, Gobert rende quella difesa passabile, che secondo me è una roba allucinante.
Anzi, Gobert li ha tenuti in partita per tre quarti da solo, senza vedere un pallone. Gobert ha fatto un tiro a metà del primo quarto e basta. E li ha tenuti in campo da solo.
Quanto ha fatto? 2 punti o 0 punti?
No, qualche libro l'ha tirato, però...
Io vorrei che si parlasse di Whiteside come si parla di Drummond, per favore, perché... Cioè,
no, è che Whiteside... No, la cosa della zona è stata meravigliosa, non so se l'avete vista qua dentro voi. Ma praticamente, per qualche motivo, a una certa, Snyder chiama zona, e quindi Whiteside fa il centro dietro della zona. 3 secondi difensivi. Perché gli hanno detto stai in quella zona, gli hanno detto stai in quella zona, e lui è rimasto lì. No, io ti giuro, sto piangendo.
È come i robot, devi dare distruzione.
Quando me lo dicevo io, no, sono un po' cattivo.
Comunque,
io
partite così dominanti con un tiro, ve ne ricordo. Secondo me Ben Wallace è una roba così. E Ben Wallace tirava di più, probabilmente.
Ci sta. Poi è anche vero che davanti non è che avesse... Però sì,
e una cosa secondo me interessante è che cioè, Dallas Utah aveva difficoltà a trovare il punto d'ingresso in attacco, specie il primo tempo. Cioè non sapevano chi attaccare. Utah secondo me è una squadra molto subdola in questo. Quando, cioè, se beccano una squadra col difensore scarso, giocano tutti su quello, continuamente. E il primo tempo i Mavericks con quel quintetto lì non ne avevano di così tanti...
È anche vero che Bogdanovic, le partite in cui Bogdanovic segna tanto sono quelle in cui c'è questa cosa. Cioè chiaramente la squadra avversaria dei Jazz ha un buco difensivo e quindi specialmente se Mitchell non ne ha o è in serata no, lo schema dei Jazz è ok, Bogdanovic contro quello scarso. E lì ha fatto 20 punti nel primo tempo, se non mi ricordo male.
Carlo, insomma, ogni volta che vedevano di Guidi su Bogdanovic hanno fatto festa. Sì, però non ci riuscivano a portarcelo sempre. Sono d'accordo, ma non ci riuscivano così facilmente. Su Doncic ce l'avrebbero portato in mezzo a qualunque cosa.
Se penso che una di queste due passerà e una tra Memphis e Minnesota sarà fuori, mi prende male.
Ma più che altro i Jets sono strani, sembrano un po' quei corridori, non so se avete avuto esperienze con lo sprint e giochi della gioventù quando eravate ragazzini, non so se usa ancora o se tornate alla gioventù nigeriana, quello che usa adesso.
Nick è troppo giovane, Nick non può ricordarselo, noi altri sì.
Io ero uno di quelli che correva, cioè mi adeguava al ritmo di quello che c'avevo accanto, se beccavo uno... che andava, mi adeguavo e scendevo anche di un secondo, beccavo quello che non era particolarmente ero troppo sensibile alla qualità media della mia controparte. A me dà l'impressione che i Jets abbiano questa tendenza, anche un po' quello che abbiamo visto con i Clippers, quando di là è una squadra di ragione, molta ragione e poco sentimento, una squadra ben messa in campo, ma molto povera da un punto di vista tecnico, non me ne voglio animarsi, insomma, soprattutto senza Doncic. È una squadra che i Clippers li ricorda molto, a parte il fatto che c'è Brunson, che è un po' il leader emotivo e tecnico della squadra, cioè il settimo è Bertans. Ecco, i Jets da questo punto di vista mi danno veramente quest'idea qui, che hanno bisogno dall'altra parte di appoggiarsi a un talento superiore per far vedere qualcosa di carino o di un attimino un po' più strutturato. Non solo i Jets di 2 anni fa, quelli che si potevano sembrare andati a dar corsa per il titolo, nemmeno quelli dell'anno scorso, però ecco, a me sembrano troppo brutti per essere veri quelli che abbiamo visto recentemente. Sono convinto che una marcia più da scalare ce l'abbiano, però giocare contro Mavericks da questo punto di vista non è semplice, cioè cercano di portarti al loro livello, se è giusta la mia impressione, più che farti salire. Cioè, diciamo che i Jets mi aspetto che migliorino strada facendo.
Rispondiamo alla domanda di Carlo: se per caso Utah stanotte perde, è successo perché questo succeda, per questo accada. Un'altra partita in cui Mitchell ne sbaglia molti più di quanti ne segna, e magari
e ti direi il season high di qualcuno che non ti aspetti, ma
esatto, esatto.
O 40 magari, di Branson, una cosa così,
o magari Bullock, Finney-Smith e Kleber che mi segnano due triple a testa, ne segnano 4-5, cioè per sì, qualche motivo succede qualcosa del genere. Non è neanche, cioè, quella partita è stata inspiegabilmente aperta per 45 minuti.
Cioè, quella sì, partita è quello finita, strano. Cioè,
doveva essere finita dopo mezzo quarto, per come stavano in campo le due squadre. Però,
ma cioè, il linguaggio del corpo di Utah è veramente brutto. Il linguaggio del corpo, come posso dire, la chimica di squadra di Utah è proprio brutta. Cioè, una squadra,
cioè,
che
No, ma diciamo tranquillamente, Gobert nella maggior parte dei casi vorrebbe uccidere chiunque e avrebbe ragione. Ma vedi che è quello che non può parlare, perché se per caso lui parla, apriti cielo, valanga finisce di critiche sui media, esatto, finisce a schiaffi spogliatoio e salta la squadra per colpa sua. E quindi la maggior parte dei casi lui sta zitto, guarda Conley e aspetta che Conley arrivi a parlare con la gente. È francese, ha un sacco di problemi, però non è neanche così facile giocare in queste condizioni con i tuoi compagni di squadra.
Io credo che quando avverrà la distruzione di Utah, se Gobert finisce in una squadra che difensivamente è valida, cioè che non sono quindi 10 cialtroni e Gobert, ma giocatore abbastanza forti e Gobert, ci rendiamo conto di cosa è Gobert difensivamente.
Che è una roba, Carlo, ha ragione Carlo, voleva menare Bogdanovic, ma voleva menare anche Mitchell un paio di azioni prima, quando ha sbattuto la palla per terra con due mani. Nella maggior parte dei casi ha ragione, solo che il problema è quello, cioè lui per qualche motivo non può dire in difesa agli altri quello che gli altri dicono lui in attacco. Vai a sapere cosa è quello spogliatoio lì, cioè se è colpa di Snyder, se è colpa delle personalità, se è colpa di Mitchell che gli è esploso in mano, non lo so, però è chiaro che la roba lì non sta in piedi.
Però ti immagini Gobert che può fare il ruolo di Draymond Green invece di fare quello che mette la pezza su chiunque?
No,
perché già così è dominante.
Secondo me non lo può fare in ogni caso.
No, ora no, ma in una squadra futura.
No, non credo.
X. Te dici non lo può fare.
No, faccio fatica.
Non so. Secondo me si trova qualche squadra, cioè, che permette di farlo.
Gobert può essere una versione migliore di questa, ma sempre questa versione ha una cosa un po' più grossa.
Cioè comunque quello che mette una pezza.
Avercene, cioè, per le di uno dei migliori 5 difensori NBA in ogni caso anche questa stagione qua. Però sì. Spostiamoci, così finiamo tutta la carrellata. Warriors 3 contro Nuggets 6. I Nuggets sono stati in partita un po' più del previsto. Gli Warriors sono tre accelerate. Tre accelerate, e non si è mai
Warriors giocato. In 3 questa serie
non si è mai giocato. Qua c'è una differenza abissale. Gli Warriors, tra l'altro, stavolta hanno veramente tanta profondità. Quindi se per caso Curry si mette in sesto, e questa serie mi sembra ideale, cioè restrizione abbastanza seria sui minutaggi, parte sempre dalla panchina, così Pool si diverte, i Nuggets non hanno nessun modo di stare in campo contro questi, perché veramente, cioè, degli Warriors con Pool così contro Nuggets in cui non c'è nessuno che aiuti Jokic, vuol dire che Jokic in difesa flappa da flipper, e qualunque sia la scelta difensiva di Malone, tenerlo alto, tenerlo medio, tenerlo basso, Jokic farà la palla da flipper. e si stanca pure in attacco. Infatti non a caso Jokic ha tirato pochissimi liberi in questa partita, perché faceva proprio fatica a livello di stamina ad avere energie per attaccare, e si è accontentato di un sacco di soluzioni, diciamo, le cosiddette soluzioni deboli, ecco.
È indicativo del fatto che le statistiche avanzate in difesa non funzionano ancora.
No.
Cioè, Jokic domina le statistiche avanzate difensive e poi guardi questa partita del genere e dici qualcosa non va qua difensivamente, non puoi raccontarmela giusta, non è lo stesso sport. Fletch, c'è una domanda per te. Ci chiedono se provi ancora il ribrezzo quando guardi Jordan Poole.
Sempre, per tutta la mia vita, però è un giocatore che in questo momento ha, diciamo così, ha raggiunto un livello superiore a quello che avrei conosciuto, e quindi non faccio fatica a dirlo. È un elemento decisivo in una squadra come i Grizzlies, come i Warriors, buonanotte a Secchio, che lotta per il titolo.
La diciamo in un altro modo? Contro una squadra che non metta in crisi Poole e Curry difensivamente, sottoscritto i Suns, questi fanno il cavolo che vogliono.
Cioè, esattamente, cioè, gli devi far pagare perlomeno, se no.
Esattamente il tipo di giocatore che rende Steph Curry ulteriormente irraggiungibile, perché non quello che tu, se inizi a dare attenzioni a Poole e poi entra Steph Curry, è finita. Devi fare in modo di farne uscire almeno uno dei due dal campo, e obiettivamente i Nuggets non hanno la possibilità neanche di pensarci, no. Ecco.
Secondo me questo per loro è un match veramente brutto, è un'altra di quelle che non credo ne vincano una. Poi faccio fatica a immaginarmi che ne vincano una. Cioè, per assurdo, per me è più facile che ne vincano una i Pelicans che i Nuggets.
Tim, che dici?
Bah, è difficile. In linea di massima tendo a preferire, insomma, i Nuggets per proprio una questione di ricostruzione della squadra. Però questa serie qua sinceramente mi lascia catatonico, nel senso che non è che mi dia molti spunti, per quello che era in silenzio, che proprio non ci vedo qualcosa di particolarmente attraente dal punto di vista di sintassi tecnico.
No, l'aspetto attraente secondo me è quello che può essere, quello che possono essere questi Warriors, i Warriors migliori rispetto ai Suns. Quello, nel senso che bisogna vedere se quello che vediamo qui è scalabile poi in una serie di livello più alto, e come dicevamo
se riescono a farlo anche con i Suns, vincono con i Suns.
Se
riescono a tenerli in campo tutti e tre,
esatto, bisogna vedere se io dovessi dirla così secca direi di no, però ecco, almeno c'è una strada, ecco.
Sì, sono d'accordo. E ci chiedono come se questa serie potrebbe essere un buon allenamento per Clay, come l'avete visto finora.
Dignitoso.
Sì.
Che è già qualcosa.
Mi sembra però lo stesso discorso che si fa per Poole, si può fare per questo Clay. Se tu non fai pagare questo Clay Thompson difensivamente, è finita la partita, è finita la serie. Clay, peraltro, l'ultimissimo mese di regular season, le ultime 2-3 settimane di regular season, il tiro andava meglio, cioè, sparacchiava un po' meno, nel senso faceva più canestro. Più che sparacchiare un po' meno, però difensivamente non tiene nessuno Clay ancora. Non è lontanamente il Clay Thompson dominante difensivamente che era prima, e lo devi far pagare. Se in questo momento i Warriors fanno giocare Poole, Curry e Clay Thompson e tu non riesci a farglielo pagare, la serie è finita.
Ai Nuggets è difficile imputare qualcosa, anche perché insomma tra infortuni si sono persi probabilmente la squadra, quindi è per quello che dicevo che c'è poco interesse tecnico, che effettivamente è anche difficile capire dove iniziano i meriti e i limiti dell'altra squadra. Da questo punto di vista è troppo Jokic dipendente, come ovvio che sia. Non so se rientra qualcuno dei Nuggets, ma a questo punto dubito. Se rientra, probabilmente sarà in condizioni, come è giusto che sia, limitate, perché no, tutte e due ormai non giocano dalla grande greche. Sì, sui Warriors il ragionamento che si può fare è che succede dopo. Quello è sicuramente un aspetto interessante. Va da sé che c'è una differenza proprio a livello di opzioni tra le due squadre mostruosa, sì. E in più a differenza delle altre serie c'è anche un allenatore che secondo me le mette in campo a occhi chiusi e conosce bene i pregi e i difetti e che può variare lo spartito tecnico, cosa che altre non possono. Non so se sono all'altezza dei Suns, ho i miei dubbi, i Warriors anche al completo, però insomma sì, proprio l'unità di grandezza delle due squadre è proprio troppo evidente.
A proposito di cosa succederà dopo, dimmi Fleccio, così poi andiamo.
No, dicevo, i Warriors hanno avuto gli infortuni, uno potrebbe dire tante squadre hanno avuto infortuni quest'anno, la grossa differenza è che i Warriors possono superare gli infortuni, perché nel momento in cui Steph sta fuori uno o due mesi e poi torna, lui non ha bisogno di ritrovare, diciamo così, gli automatismi con gli altri, perché si conoscono a memoria. Altre squadre, questo è un vantaggio enorme che altre squadre...
A proposito, dicevo, di quello che succede dopo, ci spostiamo sull'ultima serie, cioè sarà la sfida tra i Grizzlies e i Timberwolves. Qui è successo qualcosa?
Qui abbiamo una serie che non ci aspettavamo?
Forse sì.
Ah, diciamo che gara 1... Minnesota l'ha portata a casa facendo il gioco dei Grizzlies meglio dei Grizzlies. Li hanno mangiati a rimbalzo, non pensavo sarebbe successo. Hanno vinto tutte le palle 50-50, che non pensavo sarebbe successo. E sono stati scaltri, chiamare così difensivamente, abbastanza scaltri. Hanno subito quasi volentieri il gioco di Morant, senza far andare troppo in partita gli altri. Dillon Brooks praticamente non si è visto, e sprazzi di senso in attacco di Grizzlies si sono avuti con Ty Jones. Il problema è che quando è arrivato Ty Jones in difesa salta tutto, salta il banco. La difesa dei Grizzlies non ha funzionato minimamente, è stata proprio brutta, forse una delle peggiori prestazioni difensive dei Grizzlies quest'anno, e comunque erano lì, non è che erano spazzati via. Io penso il worst case scenario della partita dei Grizzlies era grosso modo questa. Ci sono interrogativi su Steven Adams, secondo me, perché Steven Adams...
Non ci sono interrogativi. È Kendrick,
tu dici, già una risposta.
È Kendrick Perkins 8 anni dopo, quanti lavori? Oh.
Lui non è mai offeso, però
è la stessa cosa. Steven Adams ovviamente non parlo di spessore umano, ma è la stessa cosa,
proprio fisicamente spessore, nel senso che...
esatto.
Lo scambio
è la stessa cosa,
e il risultato è qui, cioè il giocatore fuori dal contesto, cioè il regular si è arrangiato,
guarda, Steven Adams e Perkins, Jaren Jackson e Ibaka, e Brandon Clark e Collison, è la stessa cosa. Uguale.
Non è neanche che sia bollito da un punto di vista tecnico.
No, affatto.
No, non è bollito, ma ripeto, secondo me per la regular season è anche un bel centro.
Il problema grande è lo stesso che hanno evidenziato in una partita che avevamo commentato con i Clippers all'inizio. Qual è la ricetta per mettere in difficoltà i T-Wolves? È relativamente semplice, devi mettere un corpo addosso a Towns e innervosirlo, perché è un giocatore che ha ancora poca esperienza a certi livelli, cosa per esempio San Antonio ha fatto abbastanza bene. Questi non hanno un corpo da mettergli addosso e vanno in difficoltà con Einstein dei Clippers, nel senso che, cioè, se c'è un corpo bullo che comincia a picchiare in vernice, questi non rispondono, perché Jaren Jackson è ancora troppo morbido da questo punto di vista, e perché probabilmente il giocatore più tosto è Brandon Clark, ma ha qualche deficienza centimetrica da quel punto, sempre da quel punto di vista. Quindi è chiaro che poi hanno un problema a livello di Gasol in vernice, e che fanno fatica a contrastare i giocatori alfa dall'altra parte. Anche Vanderbilt, onestamente, un giocatore vastamente sottovalutato, ma insomma, che inizio della stagione parrazia di tutte le pietate importanti. Che poi
Vanderbilt e McDaniels hanno giocato una partita pazzesca. Esci dai giocatori di facciata pazzeschi.
In conclusione, il problema dei Grizzlies è che sono tornati indietro 2 anni, quindi è lo stesso di Don Brooks di 2 anni fa, che oltre a segnare non fa altro, non dà contributo al rimbalzo nella costruzione del gioco, quindi un passo indietro rispetto a Dillon Brooks, che più o meno c'era abituato a vedere. E dall'altra parte c'è questa crescita esponenziale clamorosa di Anthony Edwards, che aiuta una squadra che già probabilmente sembra fatta d'azzardo per giocare contro questi. Però ecco, il discorso è che se che Memphis non gira nemmeno una, ma tre viti in vernice, la situazione la vedo complicata.
I posteri sì. Finali di Anthony Edwards su Morant, come li vogliamo inserire? I possessi difensivi di Edwards su Morant nel finale, dove li vogliamo mettere? Perché quella è la roba. Sì, 34 punti riusci a mano anche 50 se vuole, e penso non si faccia problemi né per quanto riguarda il talento individuale, fanno playoff che è regular season. La roba difensiva è stata notevole, è stata spaventosa, perché a un certo punto lui ha tenuto il passo di Morant non soltanto con la palla in mano, che è già un grossissimo problema, ma a un certo punto riusciva a anticiparlo anche negli scatti, che secondo me è quella roba veramente fuori di testa.
Comunque io ve lo dico, se comincio a leggere che la rivelazione e l'esplosione inaspettata di questi playoff è Anthony Edwards, io gli faccio fare la fine di Marta Russo.
No. Era un borderline all-star, quindi insomma.
Porca, se leggo che è la rivelazione dei playoff, che è esploso al play-in e che non ce l'aspettavamo così, io giuro che
certo, se non l'hai mai visto giocare in vita tua.
No, e sì, ma l'ho aspettato parecchio di più da Jaren Jackson, cioè,
sì. Ma poi poi è una cazzo di palla di cannone sempre che fondamentalmente non ha ancora le letture per dire, ma sai che c'è, stavolta arrivo in fondo perché c'è lo spazio per averlo, quindi si limita al pull up, quando puoi mettere a quello è un casino secondo me.
Edwards ha lo stesso motore di Wade 2006, proprio, cioè sotto è così, poi ovviamente bravo. Con calma, però il motore è quella roba lì, è bravo, veramente incredibile,
mi piace
il motore è veramente incredibile.
E sì. Però io ti dico la verità, serie che guardo non mi verrebbe da dire problema Memphis, sinceramente mi sembra che siano stati presi un pochino di sorpresa, ma non mi sembra che ci sia roba di cui essere veramente preoccupati, e che questi sono Minnesota è migliorata durante la stagione in maniera secondo me esponenziale, e questi si ritrovano una seed 7 che non è una seed 7 secondo me, è per questo che io prima dicevo il discorso di vedere una Utah, una Dallas che una delle due che va avanti e questi che rischia di rimanere indietro, oppure che rischia Memphis di rimanere indietro.
No, posso dire una cosa un pochino preoccupante secondo me? Che ci è voluto veramente poco a Minnesota per far saltare il banco difensivo di Memphis. Cioè, è bastato che Towns iniziasse a fare pick and pop per tirare fuori Adams, e c'è stato 5-6 volte che ci finiva già Morant su Towns, e ovviamente finiva come doveva finire.
Sì, però non è una roba, c'è bastato veramente poco.
No, si aggiusta. Però sì, che sì. Tu in gara 1 ti basta quella cosa lì, che ti potevi anche aspettare, perché che Towns cominciasse a fare pick and pop te lo puoi aspettare, e quello lì ti manda completamente a carte 48.
Però ci sta anche, no, ma ti metto i miei dubbi sul perché sono poco preoccupato di tutto quanto. Il fatto che comunque noi parliamo di Memphis, siete numero 2, non è la squadra con più esperienza da questo punto di vista. Cioè, quindi ci sta anche per loro un passo indietro. Sono due squadre molto sfrontate, molto giovani, dove delle volte basta veramente una giocata di Beverly, perché è quello con un pochino di più chilometraggio addosso, per cambiare l'inerzia della partita, ma non penso che non impareranno da qui alla fine. Intanto vedo che c'è anche Asher, che mi hanno detto che invece è il babbo di Morant.
Bellissima, la scena tra papà di Morant e papà di Towns è stata bellissima.
E Asher?
Bellissima. Sì, Asher uguale.
Però ecco, secondo me comunque bisogna tornare al primo aspetto che diceva Nick quando introduceva la partita, cioè i rimbalzi. Alla fine della fiera c'è una cosa che puoi fare contro i Wolves, ovviamente in difficoltà, è massacrare la rimbalzo, perché sono una delle peggiori, se non la peggiore squadra NBA di rimbalzo. È ovvio che se tu approcci una partita in cui non prendi rimbalzi contro una delle peggiori squadre NBA di rimbalzo, poi tu non prendendo rimbalzi non fai contropiede, e il vero tallone d'Achille dei Grizzlies è che sono una squadra.
Hai detto d'Achille. L'hai detto d'Achille.
È che sono una squadra. E quando inizi a fare i meme, a vivere di meme, poi
diventi meme.
Ma se hai 40 anni e dimostri 80, ma che meme vuoi? Vabbè, vai avanti, dai.
E dicevo, il vero problema è che se in realtà l'attacco a metà campo dei Grizzlies è abbastanza sospetto, quindi se non gli permette di correre, è una squadra che fa più fatica di quello che il loro record direbbe. E in un contesto del genere, contro una squadra così, non possono permettersi di perdere la lotta a rimbalzo e non possono permettersi, secondo me, di perdere nemmeno la lotta con la second unit, perché i Grizzlies è tutto l'anno che sono estremamente efficienti contro la second unit avversaria, perché fanno sempre dei quintetti misti senza mai mettere solo riserve o solo titolari, e in genere banchettano quando gli avversari mettono le riserve. Come dicevate prima, questa è stata una partita in cui vari Vanderbilt, eccetera, eccetera, tutta la panchina in generale dei Grizzlies, buonanotte al secchio, dei Wolves, ha tenuto botta anche contro i quintetti con i titolari dei Grizzlies. Ecco, queste sono due cose che non te lo puoi permettere, perché sono due aspetti su cui hai un vantaggio netto e non te lo puoi sprecare così e giocare a sto modo qua.
Va bene, in attesa di vedere come andranno le gare 2, iniziamo a salutare le squadre che ci hanno lasciato nel percorso, quindi dobbiamo passare per forza al play-in, e iniziamo da San Antonio e da Charlotte, che sono le prime uscite, quindi oggi ci prendiamo qualche minuto per queste due squadre. Tim, al di là della partita, che credo quella con i Pelicans si riduca al fatto che McCallum ha reso meglio di DeJounte Murray e Ingram ha reso meglio di Keldon Johnson, e quindi poi nonostante un ottimo Vassell la partita è stata persa. Facciamo un attimo il punto della situazione sulla stagione degli Spurs, che più o meno sono andati come volevano e sono trovati decimi per demeriti altrui, una squadra a caso giallo-viola più che per meriti propri, e vediamo un po' cosa c'è in arrivo l'anno prossimo.
Ah, vabbè, è Boldolai, d'altronde, cioè, chiamiamolo proprio così, cioè, nel senso, sono stati corti proprio a livello di opzioni e a livello di talento nei momenti importanti della partita, e più di qualche giocatore ha mostrato un po' di braccino, che ci sta anche considerando la relativa inesperienza, che, insomma, al di là di tutto non era nemmeno così impossibile che succedesse una cosa del genere. Sul fatto del futuro, vediamo, ho molto apprezzato il fatto che comunque abbiano buttato in campo primo anche in quintetto. È chiaro che dai suoi progressi e da quelli di Vassell passa tanto questa squadra. Vedremo se, come immagino, San Antonio proverà a tradare per salire a livello di draft, come presumo quest'anno. Per quanto siamo distanti da delle migliori Spurs possibili, è probabile che, come al solito, abbiano azzeccato un loro percorso di ricostruzione che è del tutto, personale e ammirevole, cioè non sono, hanno lambito i margini alla lotteria, ma non sono mai andati troppo giù, non hanno mai perso completamente di vista i playoff, e probabilmente l'anno prossimo riparti con una squadra ampiamente under 25, i cui limiti non ti sono ancora noti, almeno è difficile stabilire un giocatore, magari ad esempio come Keldon Johnson, cosa può fare da un anno all'altro, adesso che magari non c'è nemmeno più Derrick White, e che quindi è più facile mixare i giocatori che hai a disposizione. Però ecco, è andata molto meglio di quanto fosse lecito attendersi all'inizio anno, dove la maggior parte degli analisti li considerava una squadra orrenda, o comunque io non leggevo grandi recensioni, nessuno era sicuro che Murray fosse questo, quindi linea di massima, se ci catapultiamo a settembre dell'anno scorso, non è andata bene, è andata benissimo, è vero che l'accudito viene mangiando e quindi aspettavi qualcosa di meglio, però pace, vediamo un po' quel che fanno, però faccio fatica a identificare una brutta stagione o qualcosa di biasimevole. Forse l'unico problema è quello che vuol far Pop, però con quello status lì è lui che smette, non si più glielo chiede. Sulla partita direi scarsina, cioè, non ha dato grandi emozioni. Pelicans hanno dimostrato di essere molto più addentro dal punto di vista mentale.
Sì, se comunque non è una serie in meno, ma dicevo, non è fare una serie in più in meno di playoff che cambia la traiettoria di questa partita, quindi forse da un certo punto di vista i Pelicans avevano anche più voglia, con molte virgolette, di andare a questi playoff di quanto ne avessero disposto, per cui obiettivamente, cioè, ci sono arrivati perché si sono sgretolati i Lakers davanti a loro, ma non è che neanche ne avessero grandi, cioè non è che fosse tra gli obiettivi assoluti da raggiungere questo play-in o il play-off. Mentre per i Pelicans è stato comunque un traguardo esserci, come per il discorso che si è fatto molto parlare dell'esultanza smodata di Beverly, eccetera, eccetera. Alla fine della fiera è logico che è bello, noi diciamo tutti sì, giochi per vincere, eccetera, eccetera. Parliamoci chiaro, alcune squadre, i Wolves, dopo tutti gli anni che hanno passato, anche giocare per partecipare, è tanta roba per loro, voglio dire. Mi sembra anche eccessivo stare a questionarli perché esultano troppo, perché sono arrivati ai playoff.
Chi si è lamentato che hanno esultato troppo deve smettere di commentare la pallacanestro.
Ma deve trovare delle cose da fare nella vita, al di là della pallacanestro.
Sì, sì, sì. Deve amare più se stesso, non so.
Esatto.
Un sacco di roba.
In che senso?
Anche in quel senso lì. Ma è una discussione talmente stupida che mi sembra stupido provare a affrontarla o anche codificarla solo come stupida.
Comunque, tornando agli Spurs, gli Spurs in questo momento hanno la scelta 9, ovviamente dipenderà dalla lottery, la scelta 20, la scelta 25, quindi avrebbe sicuramente senso provare a salire, poi vedremo cosa sarà possibile fare. L'unica cosa, come anche giusto che sia, ho visto un pochino di catena di montaggio nel passaggio tra magari Lonnie Walker del caso e il Vessel del caso. Quindi proviamo Lonnie Walker, è buono, boh, sì, non lo so, nel dubbio passiamo al prossimo e trita carne per Lonnie Walker. Non si può che fare così, nel senso che quando ti trovi a dover ricostruire dal nulla e hai bisogno che anche le scelte magari non altissime rendano, sei abbastanza obbligato a fare in questo modo, è ovvio che magari nel frattempo ti perdi qualcosa che è un sistema, se vuoi, abbastanza poco Spurs, quello di darla su. Adesso io non so se su Lonnie Walker, ma prendo lui per fare un esempio, l'abbiamo data su del tutto, se sia colpa sua, se sia colpa del sistema, se sia colpa del fatto che Vessel è buono, che prima è potenziale, non lo so. Però, insomma, quella cosa lì va anche tenuta in considerazione. È possibile che della gente finisca il tritacarne. Dimmi.
C'è un po' di tante queste cose.
Faccio un inciso veloce. È vittima della confusione della dirigenza, nel senso che nel momento in cui è stato tagliato Samanić, è stato il momento in cui abbiamo capito che Buford ha perso, che poi era un giocatore di Buford, fondamentalmente ha perso ogni tipo di diritto di scelta privilegiato rispetto al nuovo management, che fin qui è quello che ha preso tutti i giocatori importanti e non ne ha sbagliato quasi uno. Il problema è che ti sei trascinato il caso Derrick White per almeno due stagioni in più, e uno di quelli che ha sofferto, quando parlavamo del patto dei Mills, al di là delle battute, dei discorsi, hai trascinato due veterani che non c'entravano niente con l'andamento della squadra e che hanno sottratto linfa vitale a un sacco di giocatori. Quello che ha pagato più di tutti è Walker, che solo quest'anno ha avuto uno spazio di un certo tipo e probabilmente sarebbe anche giocato in modo discreto. Ora, qual è il problema? È che gli devi dare un contratto alla fine di quest'anno e non sei sicuro di quello che hai sotto mano, che è il motivo per cui San Antonio è un po' in imbarazzo con Lonnie Walker. C'è il rischio che sia un buon sesto uomo, forse ottimo, ma non hai fatto giocare quanto dovevi perché te sei trascinato sta cosa della mistica più di quanto avresti dovuto. Se i giocatori non li fai giocare, non sei nemmeno sicuro tu di quello che hai in mano. Giudicare Walker sulla base della partita coi Pelicans sarebbe oggettivamente ingeneroso. Però questo, purtroppo, l'errore è stato fatto. Solo loro sanno probabilmente se è buono o meno. A me non dispiace, però c'è il rischio che questo vada via a un prezzo eccessivo rispetto a quello che sarà prima per pagare.
Non lo so, non vedo sta fila per dare a Lonnie Walker chissà quanti soldi in giro per l'NBA. Però
al di là del discorso Lonnie Walker, secondo me è proprio un discorso che c'è fatto su quei profili a roster che hai lì, cioè quelli che non sei certo che valgano qualcosa, non sei certo che valga la pena di investirci, non sei certo di ottenerci qualcosa, e poi sai che a un certo punto semplicemente li regali.
Purtroppo succede. Passiamo dall'altra parte però, per chiudere. Dimmi, prego. No, vai,
però, vai, vai. Però forse qualcosa è cambiato. Cioè, uno, come diceva Tim, il problema della mistica Buford, uno degli aspetti della mistica Buford era noi sostanzialmente trade non ne facciamo mai, era una squadra probabilmente che tradava meno in assoluto dell'NBA. Adesso sembra che questo non sia più un tabù intoccabile, mi correggerà Tim se sbaglio, però
proprio, cioè, la disciplina Buford nel momento in cui hanno tagliato Samanic praticamente è finita, cioè praticamente è stata un po' come la rivoluzione francese.
Diciamo anche di... diciamo anche che in realtà quel discorso si applica magari alle trade, diciamo, in entrata. Cioè gli Spurs storicamente, col fatto che sono sempre stati competitivi, non hanno mai fatto scambi, specialmente in season, per migliorare la squadra, perché basano molto sulla continuità, sulla chimica e tutto il resto. Questa non è una trade in entrata, chiaramente quella di Derrick White,
anche perché quando l'hanno fatta gli è finita benissimo.
Tipo Richard Jefferson, lo spirito, nel senso che adesso le cose si cambiano e io non escludo nemmeno che ci sia uno scambio di certo tipo in estate, che cosa
anche
che
normalmente, ma poi non farete anche. Va bene, passiamo agli Hornets, che probabilmente sono andati leggermente sopra, al di là degli over-under. Insomma, vabbè, gli over-under degli Spurs si devono la previa Rockets, che era vergognoso, l'avevano già detto all'epoca, e si è confermata questa cosa. Charlotte comunque ha chiuso sopra il 50%, ha chiuso vicinissima al record di Cleveland e di Brooklyn, ha chiuso con lo stesso record di Atlanta. Io credo che se lasciamo stare Cleveland, all'inizio stagione avessimo detto a Jordan e a Kupchak: guardate che chiuderete con lo stesso record di Atlanta e di Brooklyn, cioè la squadra che l'anno scorso ha fatto le finali di conference e diciamo una contender, Kupchak e Jordan probabilmente avrebbero fatto una festa che ne bastava la metà.
Sì.
Quindi comunque la stagione di Charlotte è senza alcun dubbio positiva. Hanno avuto le conferme necessarie dalla Melo, hanno avuto il salto di Miles Bridges, che probabilmente non cambia granché a livello di traiettoria della franchigia, perché è palese che non possa essere lui il secondo, serva qualcun altro di molto molto forte a metter lì, però potrebbe cambiare se dovessero trovare questo secondo.
Però sai che lui comunque può essere sicuramente il terzo,
senza alcun dubbio, terzo assolutamente sì. Comunque hanno trovato delle conferme a discreto livello da alcuni giocatori tipo PJ Washington e tipo Rozier, che tutto sommato per il ruolo che si trovano a ricoprire per i rispettivi contratti sono competenti, non necessariamente i fenomeni ma competenti. I problemi sono due: il primo è che Hayward purtroppo continua a rompersi, e lo sapevi già, certo sì, però a un certo punto vedere anche che farne, e il secondo è la voragine
dargli quel contratto.
Però sai, con quel contratto comunque hanno cambiato la cultura di squadra, una serie di altre cose, cioè lo puoi anche giustificare, anche perché tanto quei soldi ne avresti dati a nessun altro. Cosa facevi?
Meglio,
dai 25 milioni a Plumlee invece di dargliene 7, 8, 10, 12?
Dalli a me, ma perché li devi dare a lui?
Vabbè, il problema grosso è la voragine sotto canestro, perché va benissimo giocare small, però insomma lì c'è palesemente qualcosa che manca. Io vale il discorso che facevamo prima, quindi è vero che in teoria tu un segnaposto, un tappabuchi da centro lo trovi. Plumlee è, senza offesa, un onesto segnaposto tappabuchi. Ne manca almeno un altro buono, un pochino più di Plumlee, perché questa cosa funzioni, e palesemente la risposta non è Montrezl Harrell, che va bene, tutto bello, ma anche no. Quindi questa è una squadra in crescita, che va dove la porta la Melo, ma ha bisogno di un altro giocatore forte, e comunque ha bisogno di puntellare il roster, perché anche qui sono abbastanza corti.
Sì, circolare.
Tutto sommato sì, cioè non c'è granché da dire su questa squadra, hanno fatto più del dovuto, probabilmente questo li ha anche messi in difficoltà, perché sceglieranno la 13 invece che alla 7-8-9, però magari loro, non so, tra la 7-8-9 e la 13 non cambia niente, quindi chi se ne frega, vediamo cosa esce fuori.
Te lo confermo, cioè inizia a essere un po' zona di nessuno.
Tra l'altro, lo stavo guardando, ne abbiamo parlato su Twitter l'altra mattina, è bellissimo che in questo momento, col fatto che i Knicks abbiano la 11, il mock draft di loro tra i Washington, l'ennesima point guard di Kentucky e bla 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 bla.
Uguale a Malik Quickly, uguale a Malik Monk.
Esatto. Esatto.
C'è la collezione.
Esattamente.
Non vabbè, io direi che... fatto apposta, hanno visto Nixon. No, no. Visto...
Esatto. Io direi che basta, siamo stati abbastanza ordinati con i tempi, con lo schema e tutto il resto, abbiamo dato le risposte, abbiamo detto cazzate.
La prossima
sì, no, ovvio, con calma. Tanto sì, perché tanto settimana prossima non c'erano eliminazioni.
No, non c'è nemmeno una gara 4?
Non mi ricordo, mi sa di no, guardiamo. Ci sono già delle gare 4? Fatemi dire.
Sto giocando abbastanza in fretta ora.
Vediamo un attimo, allora. Andiamo a pescarla al volo. Vabbè, comunque dobbiamo salutare i Clippers e i Cavs.
Allora, sabato c'è gara 4, ci sono due gare 4, no, tre gare 4.
No, sì, hai ragione, sabato c'è le gare 4. Sì. Sì. E volendo domenica c'è un'altra gara 4 alle ore 19. Che potrebbe essere, beh, quella potrebbe essere, sì.
Quella potrebbe
essere. Che i Bulls, quando registreremo la prossima puntata, siano eliminati, è possibile. Questo credo di sì. Credo di sì. L'altro non lo so, però sì. Va bene, basta. Io ringrazio infinitamente i 17 che sono rimasti finora in questa chat, sì, a parte quelli
pazzi.
Se la sufficiente tutto il resto, gli altri siamo noi. Sono riuscito a contare 22-5, pensa, con le dita, che bravo. Perché fino a 5 sto arrivare con le dita e basta, anche se non c'era motivo di stare in questa chat, comunque grazie a tutti. Non so se faremo live prossimamente, magari sì. Abbiamo detto che domenica prossima, quando saremo in diretta noi, ci sarà Golden State Denver, quindi magari sì, vediamo. Tanto noi non cambia granché, dobbiamo solo pettinarci, quasi, circa. Più o meno.
Io non ci sono, quindi niente Twitch forse, ho imparato a fare Twitch.
Niente. No, si può fare.
Per mettere una parrucca da...
Lo facciamo fare a Fleccio.
Ma ti ricordi quella di Casaleggio?
Nick... Esatto, quella di Casaleggio.
Sì, bellissima. Nick, manda le istruzioni per OBS a Fleccio, per favore, che l'anno prossimo... Sì, l'anno prossimo, ciao. Settimana prossima ci fa lui da streamer. E certo. Basta. Ciao Fleccio.
Più facile che faccia da stripper che da streamer. Comunque...
Quindi, beh sì, considerato che si parla dei Lakers della famiglia Bass, mi sembra molto aderente al contesto.
Sì, i Lakers.
Sì, Lakers. Ciao team.
Ciao
Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Ciao a tutti, grazie che ha partecipato.
Ciao a tutti da Faz e a settimana prossima. Ciao.